evangelico per questa meditazione lo troviamo nello stesso foglietto di oggi. Il caso di un'altra regola. Luca 7, 11, 17. Siamo davanti a una breve pericope, complessa, perché è solo di Luca e perché è molto inaduta. E rischiamo di ridire sempre le stesse cose, cerchiamo di avvicinarci con umiltà a un testo molto conosciuto. La risurrezione del figlio unico della vedova di Nain. Il brano evangelico intende mostrare la potenza di Gesù. È come se l'autore sacro volesse spiegare l'applicazione del programma messianico che ha presentato al capitolo 4, raccontando di Gesù che andò nella sinagoga del suo paese e lì affermò che era venuto per la liberazione dei prigionieri. L'opera del Messia avrebbe raggiunto le tenebre più acute per ridare speranza ai reclusi. Citò Isaia 61. Inoltre, il nostro brano si trova tra la guarigione a distanza del servo del centurione, che troviamo immediatamente prima, capitolo 7, da 1 a 10, è seguito dalla famosa questione posta da Giovanni Battista attraverso i suoi emissari. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Dal versetto 12 in poi, dal versetto 18 in poi, scusate. In qualche modo la risurrezione di questo giovanetto prepara la risposta che Gesù darà a questi inviati di Giovanni: anche i morti risorgono. Quando gli emissari arrivano e pongono la domanda a Gesù, Gesù dice che di vista guarì molti malati, ma non è detto che risuscitò i morti. Ma quando dà la risposta afferma: i morti risuscitano. Allora che i morti risuscitano lo afferma la pericope precedente. È solo la tradizione di San Luca che riporta questo passaggio. È un testo unico anche per altre ragioni. Per esempio, è un miracolo non richiesto. Ci sono altri casi di miracoli non richiesti, questo è il più straordinario. Un'altra singolarità: è un miracolo che non è accompagnato da una parola, da un'azione da parte degli avvantaggiati, dei beneficiati, né il ragazzino risorto né la madre. Neppure viene chiesto un atto di fede. L'Evangelista racconta per giunta due fatti di resurrezione. Il primo è questo, Anani, e il secondo lo vedremo, la figlia di Gairo, 8, 40, 56. Negli Atti degli Apostoli, che la tradizione attribuisce all'opera di San Luca, avremo a sua volta altre due risurrezioni. L'una operata da Pietro, in Atti 9, 36-42, Tabitha, e poi un'altra operata da Paolo, in Atti 20, 7-12, di Eutico. capi dalla finestra mentre ascoltava la predica, quindi le prediche noiose non hanno avuto inizio, volete a posto di neanche con effetti più disastrosi dei nostri dal punto di vista fisico. Allora, si vede che il nostro miracolo non è isolato, appartiene a una tradizione ben composta, con delle caratteristiche proprie che riflettono un'ottica all'interno del Vangelo, che verrà ripresa poi due miracoli, ma altri due miracoli negli Atti degli Apostoli. Entrambi i gruppi dicono riferimento al programma messianico di Gesù, esplicitato nella sinagoga di Nazareth. Siamo allora nel nostro testo, al capitolo 7, da 11 al 17. Che sta facendo Gesù dopo aver guarito? A distanza, il servo del centurione sta per incamminarsi verso Nain. Egli sta vivendo, il Signore sta vivendo le primizie del suo ministero pubblico. Riceve, dice l'Evangelista, l'approvazione della folla per le sue parole, per i suoi prodigi. È un momento sereno. Non sono ancora cominciate le prove. Veramente San Luca anticipa al capitolo precedente, 6:46, una frase che dice allusione a delle incomprensioni che ancora non sono narrate. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? E poi segue la casa costruita sulla roccia o sulla sabbia. Comunque l'atmosfera narrativa è positiva. In questo contesto di approvazione, Gesù giunge in questa cittadina. Siamo nel nord, nella regione d'origine di Gesù, nella Galilea. Nain forse significa la città bella, la città vezzosa, è un piccolo villaggio a sud-est di Nazareth, ancora oggi abitato da poche persone, come allora. Oggi sembra che siano tutte di religione islamica, neppure fa notare i pellegrinaggi dell'opera romana. Si vede, si intravede quando si sale sul tavolo, oggi è la trasfigurazione. Quando si sale dicono quel piccolo villaggio è Nain, è veramente piccolo, se lo dicono perché sono le guide islamiche che guidano come i pazzi e uno si raccomanda al Signore, eppure a Mosè e le persone invocate in quel santuario, quando uno esce vivo. Allora Nain è una piccola città. Gesù giunge accompagnato dai discepoli e la folla numerosa. Si intende che la folla è felice. L'atmosfera è serena, si canta, si loda a Dio. Molti provengono da Cafarnao. Allora, qui avviene nella narrazione un primo elemento di fondo che l'autore sacro usa per suscitare l'attenzione del lettore. Mentre Gesù e la folla stanno per entrare dalla porta cittadina, esce un corteo funebre. È chiaro l'intento dell'autore sacro che vuole descrivere l'incontro, l'intrecciarsi di un corteo della vita che entra in città e di un corteo della morte che sta venendo fuori. Esce dalla città un corteo che accompagna la vedova, la quale accompagna il suo unico figlio verso il sepolcro. La processione della vita e quella della morte. Alla porta della città, che è il luogo di ingresso, di incontro, di scambio, si arresta il corteo della vita, ma anche quello funebre. L'autore sacro, con straziante semplicità, descrive la situazione. Il morto era unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente era con lei. Frasi semplici e strazianti. Da questo intreccio, versetto 13, esplode una reazione. Vedendola, il Signore fu preso da compassione per lei. L'intreccio fra i due flussi umani è intersecato da questo unico punto. Non viene detto che la gente si impietosì, la folla con Gesù rimase sbalordita, o che quelli del corteo funebre rimasero atterriti perché stava arrivando il Signore, o incuriositi, finalmente c'era Gesù. Viene solo detta l'impressione del Figlio di Dio, né dell'una parte né dell'altra. Solo viene affermato ciò che fa Gesù: vede e compatisce, ha grande compassione per lei, per la prima e unica volta, dato che analizziamo questo Vangelo della donna vedova, dobbiamo sottolineare questa esclusività. A proposito di questa vedova incontrata da Gesù, viene affermato di Gesù per l'unica volta che prova grande compassione. Verrà detto nel Vangelo di Giovanni, ma in Luca è l'unica volta, ove detto che rimase profondamente commosso. Questa reazione interiore Gesù la avverte di fronte al mistero più disastroso della persona, il decesso. Precisamente la commozione di Gesù è seguita dal verbo vedere, e il complemento oggetto del vedere non è né il morto, né il corteo, né le urla, ma solo la mamma, solo la donna. Qui Gesù viene descritto come colui che riesce a lasciarsi attirare dalla profonda sofferenza, dall'angoscia. Si sta mostrando come Dio che sente la compassione per il suo popolo. In questa frase breve l'autore sacro sta condensando tutta la passione enorme che viene descritta in Dio dalle origini della scrittura, quindi della storia di Israele, fino a quel momento. Pensiamo al capitolo 3 di Esodo. Dio chiama Mosè e stranamente non gli dice vai a liberare il mio popolo. Gli dice, come gli dice? Ho udito il grido di disperazione dei miei figli in Egitto. Ho visto l'oppressione che subiscono dai loro aguzzini. Sono sceso per liberare il mio popolo. L'azione della liberazione è successiva a un moto interiore che in qualche modo afferra Dio e lo trasferisce nella dimensione decisionale. Ora vai, vai tu. Oppure in Geremia 31:20, Dio prova compassione per il suo popolo abbandonato. O Ezechiele, siccome tutti i suoi pastori hanno abbandonato il loro ruolo, io stesso provo compassione per Israele, io sarò il loro pastore. Sono testi risaputi, conosciuti. Quindi qui abbiamo tutta la passione di Dio sintetizzata, che raggiunge la sua pienezza nell'animo di Gesù. C'è una commozione intima che viene dal di dentro ed è la spinta per una risposta che Gesù dà alla situazione. Egli stesso, al capitolo 6, versetto 21, aveva detto: beati voi che ora piangete, perché riderete. Questa commozione di Gesù non è un moto umano passeggero, è la sintesi di tutto il gran bene che Dio ha provato per il suo popolo. è la qualifica dell'annunzio del regno. Le opere del regno sono l'annuncio della parola che trasforma il dolore in vita. Quindi l'incontro con questo corteo dice riferimento alla passione di Gesù, al suo sentimento, ma anche al suo programma messianico. Il regno di Dio in Gesù sta cambiando i connotati della storia, questo vuole dire il testo. Stiamo assistendo a un cambiamento di logica. Beati voi che ora piangete, perché riderete. E poi non possiamo sorvolare sul fatto che l'evangelista usi questo verbo decisivo, vedendola. C'è gente, c'è il morto, ci sono i portatori, c'è un gran chiasso. Gesù non ha occhi che per lei, per la donna, vedendola. E avendola vista, proferisce questa parola: non piangere. Ha compassione per lei e dice: non piangere. Questo non piangere, chissà quanta gente gli aveva detto questa povera donna in quei giorni. In Gesù il non piangere viene dalla compassione, viene dal turbarsi interiormente, che come sappiamo nel linguaggio biblico appartiene alle viscere materne, alle viscere femminili, che vengono attribuite per esempio al padre del figlio scappato di casa, al figlio prodigo. Vedendolo ne provò compassione, se ne turbò interiormente e gli corse incontro. Quindi c'è un'attitudine, diremmo, fra virgolette, femminile nel linguaggio biblico per esprimere questa passione che afferra l'intimo e fa esplodere in Dio una decisione: non piangere. Colui che parla non sta facendo le condoglianze, non sta dicendo delle parole provvisorie, sta trasferendo tutto il pathos di Dio in quel comandamento: non piangere. Sottolineiamo che il Signore non sta dicendo alla donna, non le sta chiedendo un atto di fede nei suoi riguardi, come accade negli altri casi delle guarigioni, come accade per esempio per l'emorroissa che vedremo. Semplicemente si rivolge alla donna e le intima di chiudere questo flusso di lacrime. Una parola. Neppure la Maddalena dirà questo nel giardino, secondo il Vangelo di Giovanni, dirà: perché piangi? Ma solo questa donna dice: non piangere. Certamente quella persona sarà rimasta straordinariamente sorpresa. Subito dopo, la parola detta alla donna è seguita da un'azione chiara. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Dunque il non piangere va inteso come accompagnato dall'azione di Gesù. Gesù chiede alla donna di non piangere e poi accompagna quel divieto con un'azione di vita. Toccò la bara. Significa che qui abbiamo davanti una persona che non teme di contrarre l'impurità rituale, che entra in contatto con ciò che è privo di vita. Siccome la vita è un dono di Dio, ciò che non è vita è il contrario di Dio, non può essere toccato. Gesù lo tocca. Il toccare è un gesto reale e simbolico, quasi è un annunzio di potenza. È l'atto della misericordia che si trasforma in energia. Molti avranno detto alla donna: non piangere. Solo uno accompagna questo invito, questo per così dire divieto, con l'azione vivificante: toccò la bara. continua la descrizione di Gesù in prima persona. Si era rivolto alla donna, solo a lei aveva visto solo la donna, solo alla vedova aveva detto non piangere, e ora di nuovo in forma singolare si rivolge al morto. Giovinetto, te lo dico io, ragazzo, dico a te, alzati. Qui colpisce ancora il modo, la modalità di parlare di Gesù in prima persona. Io ti dico, alzati. La partecipazione, la commozione interiore, il coinvolgimento è un solo preparazione all'autorità divina del gesto, della parola che gli donano la vita. Gesù prima ordina alla donna non piangere e poi al giovinetto di alzarsi. Alla donna non ha chiesto atti di fede. Tu credi che io possa fare questo? Credi tu nel figlio di Dio? Dice solo non piangere ed è questo un atto di fede. Non glielo dice dopo, quando il figlio risuscita per calmarla, glielo dice prima. Quindi prima che dica al giovinetto io ti dico alzati, alla madre chiede questo atto di confessione di fede, come avverrà davanti al sepolcro di Lazzaro. Prima che il morto risusciti, Gesù compie questa esclamazione di gratitudine al Padre: io ti ringrazio perché sempre mi esaudisci. Considera già avvenuto il fatto e prima che sia avvenuto ringrazia il Padre. Allo stesso modo coinvolge questa donna. Prima di rivolgersi al figlio, chiede alla madre di avere fede. Significa che più che la vita, la vera vita è la fede. Più che la rianimazione della morte, la vera risurrezione è la fede, la fiducia di Dio. Il superamento di ogni tormento fisico, prima che nella ripresa della vita e della salute, avviene in questo riconoscimento di Dio, che ora opera il prodigio. E così il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Come conseguenza delle parole di Gesù, dell'ordine perentorio, il giovane da morto ritorna in vita, ubbidisce con due verbi: si alza, si mette seduto e comincia a parlare. Gesù non dà solo la vita, dà la pienezza della vita. Consente a quel ragazzo di riprendere la vita e di ritornare alla facoltà normale, espressa dal potere della parola. Quindi Gesù mostra di essere davvero il Signore della vita, la luce del mondo, come dirà Giovanni 1,4 e 8,12. Secondo la traiettoria della delicatezza, della compassione, dell'energia vitale, segue l'ultima frase: ed egli lo restituì a sua madre. È una frase ridondante questa, non servirebbe nell'economia del racconto. Serve per descrivere la dimensione simbolica di quel prodigio. Non si tratta della rianimazione di un defunto. Si tratta della salvezza di una persona, delle primizie della vita nuova che investono già quel primo defunto. Si sta diffondendo una vitalità, un'energia che proviene da Dio e che ha bisogno di investire la totalità della persona. E quella risurrezione è la primizia. Egli lo restituì alla madre. Che cos'è la morte? Non il decesso, ma la frantumazione di un rapporto, la separazione delle relazioni, lo spegnimento della comunione. E qual è la vita che Dio dà? Non una ripresa fisica, naturale, e cominciò a battere il cuore. Lo restituì alla madre, lo reintegrò all'interno di una comunione di affetti, senza la quale sarebbe rimasto ancora morto, anche se era vivo. Non so se riesco a spiegarlo. Quindi c'è più che la risurrezione di un morto in questo racconto. Lo restituì alla madre. Dio in Gesù decide della nostra relazione, della nostra appartenenza. Il fanciullo è restituito alla madre, e la madre, come Anna, recupera una maternità. Anna era sterile, ma era la figlia, la discendente di Lia, la donna feconda. Ora, arrivata al Tempio, vedendo Gesù e parlando di lui, recupera una maternità che non aveva mai conosciuto. La maternità della evangelizzazione, parlava a tutti di lui, a quelli che aspettavano, lo stesso con questa donna. Gesù le ridà il figlio, la rende di nuovo madre, le fa esplodere di nuovo la maternità a un titolo inaudito, inatteso, che nessuno mai avrebbe realizzato, e neppure la donna avrebbe mai immaginato qualcosa del genere. Non c'è più qui l'ordine della natura, c'è l'ordine della signoria della vita. Viene spenta la morte, viene eliminato lo strazio, anzi viene trasformato il dolore in una risurrezione. Fa rifiorire la maternità di quella donna, che quasi quasi rigenera di nuovo suo figlio. Questo è uno degli intuiti, degli interessi, delle luci che Luca accende nel lettore ogni qualvolta parla del contatto tra Gesù e una donna. Prende la vocazione di quella donna, così come essa si trova, malata, vedova, abbandonata, peccatrice, prende i connotati di quella donna e li ribalta, li rifà nuovi, a un ordine soprannaturale, a un ordine inaudito, secondo una logica che supera le coordinate della natura, come avviene per questa donna. Allora aveva ragione di dire non piangere. Non era solo un moto di compassione o di partecipazione da condoglianze, era l'apertura, un atto di fede in anticipo, perché stava arrivando una vita nuova. Vuoi essere mamma di nuovo? Ecco qui come viene l'ordine della maternità, non più secondo la natura, ma mai secondo la vita nuova della grazia. Davanti a un dramma del genere potremmo dire che è bello, non capita più, è successo una volta, magari capitasse di nuovo. È come quando uno si trova davanti alla messa delle persone colpite dai gravi lutti e uno deve leggere questo tipo di Vangelo, lo deve pure commentare. O ci sono delle sorelle alle quali l'unico fratello è scomparso, è morto dopo una lunga, grave malattia, e capita sempre di leggere il Vangelo della risurrezione di Lazzaro. E bisogna pure fare la predica davanti a queste persone, meno male che sono persone di fede. Allora, in qualche modo, questo Vangelo suscita in noi delle reazioni. Una, la più classica, potrebbe essere questa: a quel tempo Gesù li ha fatti miracoli. Oggi noi proprio di questo avremmo bisogno. Però non succede più. Ecco, noi con questo tipo di reazione, che è la più diffusa, la più comune, è la nostra, almeno la mia, in qualche modo facciamo dei brani del Vangelo dei fatti di storia antica, bella, luminosa, interessante, ma comunque spenta. Abbiamo questa gelosia interiore, questa bella invidia, magari fosse capitato a noi. Però facciamo del testo sacro un'archeologia, ecco. I racconti di un tempo passato. L'intenzione del Vangelo non è questa. Se fosse questa, per esempio, quella di raccontare le gesta gloriose di un uomo che alla fine dei tempi ci darà di nuovo la risurrezione, non si capisce come mai nei brani della risurrezione di Lazzaro, lunghi brani, l'evangelista con molta onestà abbia riportato le osservazioni delle sorelle. Vi ricordate? Sia Marta che Maria, appena viene Gesù, dicono la stessa antifona. come sempre lo stesso preghiamo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se avessero voluto inventare o almeno amplificare la bella descrizione della potenza di Gesù che risuscitava Lazzaro, non avrebbero riportato quelle frasi. Marta e Maria, come anche noi, pensiamo che se il Signore fosse con noi, il problema è che non c'è. O sono delle cose di altri tempi. Il Vangelo però non fu scritto per gli altri tempi. L'intenzione del Vangelo non è quella di suscitare nostalgia, e forse invidia, ma è quella di suscitare in ognuno di noi, di aiutarci a sperimentare la stessa presenza viva di Gesù, la stessa potenza generatrice. È lo stesso Gesù che oggi è capace di vincere la morte e il dolore della morte. Cioè, con questa pagina, fra le altre, l'Evangelista vuole dire che c'è un antidoto alla morte, c'è uno che lo ha portato, ed è uno che non ha fuggito, non ha schivato, non si è schifato, non ha cambiato strada, ma ha assunto completamente quella situazione, l'ha presa su di sé e ne ha cambiato i connotati. Non ha eliminato tutte le morti. Quante altre mamme c'erano quel giorno che piangevano i loro figli? Quella vicenda servì per indicare che veniva introdotta una logica nuova. Davanti ai problemi alla morte c'è sempre la signoria di uno che dice: dico a te, alzati, risorgi. C'è una contemporaneità dell'azione di Gesù che investe la nostra vita oggi e ci interpella. Io, dinanzi a una pagina come questa, che decisioni desidero assumere? Cosa mi dice la risurrezione di Gesù, la risurrezione di questo ragazzo, la potenza, l'energia vitale di Gesù per la mia vita? A che livello mi situo? Anziché suscitare la nostalgia del tempo passato e dire: per me queste cose non capitano più. Se Gesù è vivo e risorto ed è operante tra di noi oggi e nella mia vita oggi, io a che punto mi colloco? So fermamente che la mia vita è nelle sue mani? Tutti quelli che il Padre mi ha dato, io non li allontanerò, non li respingerò. So che Gesù ha davvero il potere di risuscitare i morti e che questo è solo di Dio, che Egli ha l'autorità di comandare alla mia morte. Soprattutto se ci interessa il versante femminile della scena, cosa può dirci questo divieto, questa parola dirompente di Gesù? Non piangere. Quante scene strazianti ci sono davanti ai nostri occhi? In quante situazioni ci troviamo a dover reagire, a dover accompagnare, a dover dire una parola? A livello interiore, a livello di fede, io sono convinto di quello che dico, che Dio è il Dio dei viventi ed è il Dio che ridona la comunione, la relazione, la consapevolezza della vita nuova. Come Abramo, sperò contro ogni speranza, anch'io, davanti alla parola di Gesù, sono accompagnato ad assumere la stessa decisionalità. E allora potremmo assumere tre conseguenze. La prima, da questo brano in cui emergono le parole dette alla vedova di Nain. La prima: a che punto colloco la contemporaneità del Vangelo? Sento che la parola di Dio è per me? O nutro nel mio inconscio, nel mio stile, nella mia preghiera, la sensazione, la tentazione che si tratti di cose passate, belle per quanto siano, ma non mi interessano, non mi coinvolgono, non mi cambiano? Credo che la parola di Dio è onnipotente, o guardo solo con nostalgia e con distacco e con freddezza e indifferenza? Posta questa indifferenza pia, serena, religiosa, ispirata, io non faccio entrare il dono dello Spirito in me, non c'è vita nuova in me se io metto uno schermo tra la parola di Dio e la mia vita. Non può avvenire una risurrezione se io già ho fatto i conti precedentemente affermando: queste cose saranno magari belle, saranno esaltanti, ma sono delle cose chiuse ormai, spente, vecchie, di altri tempi, per altri, non per me. Io da cosa vorrei risorgere? Seconda pista di riflessione: non piangere. Forse non appartiene agli esercizi spirituali delle suore questo tipo di domanda, ma è giusto che ce la poniamo. Io quante persone ho fatto piangere? Si può fare una domanda del genere o no? Può essere capitato, mi è capitato, che contro la misteriosa potenza del Salvatore che dona la vita, io qualche volta, magari senza volerlo, con tutte le giustificazioni possibili, anziché la vita, ho dato, non dico la morte, ma degli spegnimenti. Magari, se non è proprio dagli esercizi di suore, non scrivetela a questa lista di riflessione. Ogni tanto può capitare che non siamo causa di gioia, ma di pianto. Causa di letizia, ma spegniamo il sorriso. Che non additiamo il Cristo risorto, ma noi stessi, e forse siamo motivo di scoraggiamento. E quindi l'altro risvolto della medaglia, della domanda: a chi veramente dovrei dire non piangere? Gesù, in mezzo a quella folla immensa, poteva far conto che vabbè, sono cose che capitano, qualcuno doveva capitare che morisse il figlio, e poteva continuare il suo corteo, aveva tante cose da fare, ormai chissà quanti miracoli avrebbe operato dentro la città e avrebbe avuto maggior gloria. Invece no, si ferma, non dà spiegazioni, guarda solo quella donna e le rivolge quella parola, seguita dall'azione del toccare la barella col morto. A chi dovrei dire io non piangere? Questa espressione indica un affinamento delle mie capacità interiori di vita spirituale, morale, per capire le persone appieno. Gesù percepì quella, il dolore di quella donna, pensò solo a lei, c'era solo per lei. Non si fece prendere né dalla confusione, né dal trambusto, né dalla paura, né dall'agitazione. Ci fu tutto sano per lei. La capì. Con quelle parole mostrò alla donna che c'era uno che la capiva, si sentì capita quella donna. Ecco, questo è il nostro ruolo. A chi io dovrei volgere, quando, come, in quali circostanze, sotto quali forme? Dovrei davvero mettermi al lavoro per affinare in me questa capacità. Chi viene a me si sente capito o sembra un'altra cosa da fare? Certe volte vengono le persone e dicono: ma io con mio marito non riesco più, oppure viceversa, poche volte viceversa. Ma io ora che fa il prete? Ora che dobbiamo fare avanti? Ora che siamo al limite, che deve fare più il sacerdote? Voi quante volte vi siete fermati nella stessa stanza e vi siete, avete avuto l'umiltà di ascoltarmi. Se ci sono 5 stanze, con tutti i 5 apparecchi del computer disponibili in tutte le 5 stanze, e con tutti i Facebook, e qualche volta vi mandate il messaggio da una stanza all'altra, sacerdoti che vivono insieme escono dalla stanza solo quando finisce la linea del wifi. Ma il mio computer non funziona, ma è andata via la linea. Ma questa è una cosa normale? E lo dicono pure, non si vergognano, io mi sarei vergognato di dirlo. Cioè ognuno è fermo nella sua stanza, ognuno ha la sua tavoletta davanti e si vede, si fa le cose. Poi quando va via non so che cosa, allora tutti pensano, si è rotto, mamma mia, come faccio? Ora vediamo se l'altro. E così hanno avuto modo di vedersi, perché hanno via la corrente, insomma, la linea. E qua è il fatto di capirsi. Sto facendo degli esempi grossolani e esagerati, purtroppo non troppo grossolani. Quando ci capiamo, quando ci ascoltiamo, quando ci siamo mai ascoltati per davvero l'ultima volta. Gesù lasciò che quella donna fosse accolta, compresa, che non ci fossero condoglianze ma vita nuova, e quella donna si sentì compresa dal di dentro. E noi come possiamo dire non piangere qualcuno se già stiamo guardando quello che dobbiamo fare dopo? Abbiamo la capacità di guardare, stare con una persona senza pensare all'altra, a fuggire e alle altre cose che dobbiamo fare? Siamo irrequieti, presi dall'urgenza, o ci siamo? Esserci. Il non piangere è una parola decisiva, altro che consolazione di un momento, è assunzione di responsabilità, farsi carico di un'altra persona. Quante situazioni sarebbero potute arrivare a buon fine se fossero state colte secondo questa comprensione del cuore? Non piangere, a chi devo dirlo? Come? In quali termini? E poi la terza pista proviene da questa delicatezza di Gesù. Il morto si mise seduto, cominciò a parlare. E Gesù se ne poteva andare, invece no, ed egli lo restituì a sua madre. Gesù si rivolge al ragazzo e poi gli dà la vita completa. Gli dice, vedi, hai una nuova possibilità. Ora puoi disporre di nuovo della vita, sei un vivente. C'è un'unicità della tua esistenza che non è interscambiabile. Tu sei veramente di Dio, ritorna nel consorzio umano. Dio decide delle nostre relazioni, è il Signore di questa comunione di vita. Non basta essere vivi se non si è in comunione con gli altri. Senza comunione, senza pace, senza relazione, senza amicizia santa, si è morti, si è dei cadaveri ambulanti, si è soli, e la solitudine giustamente è l'inferno. E noi non dobbiamo chiederci, anche se siamo comunità, parrocchie, consigli, incontri, equipe, è sicuro che stiamo costruendo le relazioni, e le nostre relazioni sono di vita o sono di distrazione o di pratica o lasciano la morte? Lo restituì a sua madre, non lo fece sentire solo, non gli bastò avergli dato la rianimazione, lo ricollocò nella pienezza della vita. Allora domandiamoci, chiediamoci se noi siamo in grado, con la nostra esistenza, con la professione di fede, con la nostra adesione al Signore, di restituire questa vita agli altri, di reintegrare le relazioni, di riprenderle dopo che a volte si sono un po' afflosciate, spente, messe in discussione. Meno parole e più comunione, meno discussioni e chiacchiere, e più relazioni di vita. Lo restituì a sua madre. Dio è garante della comunione di vita, senza la quale, anche se so fare molte cose, io sono solo nel deserto. Come capita certe volte? A me è capitato che in una casa di sacerdoti all'estero, tutti tranquilli, tutti bravi, tutti santi, era morto uno dei sacerdoti nel corridoio e se ne accorsero giorni dopo. E io ero là, non lo posso negare, stavo imparando la lingua, non ero responsabile della casa, ma mi lascio turbato. Eravamo tutti lì, chi celebrava, chi studiava, chi di qua, chi di là, erano delle isole, quello è morto e dopo un po' di tempo dice, ma quello dov'è? Ecco, proprio noi che siamo sacerdoti c'è una restituzione alla vita, a volte non ci rendiamo conto delle cose basilari, ci sfuggono gli elementi della grammatica, magari si può fare l'analisi del periodo, ma quella grammaticale l'abbiamo dimenticata.